con la solita premessa di carattere generale, d'altro canto gli ultimi accadimenti non possono farci esimere da alcune riflessioni, checché siamo a poche ore dalla conclusione dell'incontro con il presidente Yonta di qualche giorno fa. Devo dire, noi indossiamo con molto disagio i panni delle Cassandre, anche se credo che è stato persino gioco facile prevedere le sventure che sarebbero occorse. Certo, mai avremmo immaginato che nel giro di 8 giorni 4 detenuti sarebbero evasi con relativa facilità dalle nostre strutture. E a prescindere da ogni lettura politica, questo mi pare un record di cui l'amministrazione, ma lo stesso governo, voglio dire, non possa e non debba essere orgoglioso. I motivi della nostra preoccupazione aumentano di giorno in giorno, proporzionalmente alla consapevolezza che ormai il personale, e vorrei dire non solo la polizia penitenziaria, ma tutto il personale penitenziario, è arrivato allo stremo delle proprie forze. Io credo che nulla si possa imputare in termini di impegno, però in queste condizioni è inevitabile che si arrivi davvero al prosciugamento delle residue energie psicofisiche. Io vengo da un giro del fine settimana negli istituti trapanesi e devo dire, più che ascoltato, ho visto negli occhi del personale di Favignana soprattutto la disperazione, proprio il fatto di essere arrivati davvero all'esaurimento fisico. Quella è una struttura in cui, tra l'altro, l'amministrazione, con poca logica, tiene circa 80 internati. E come ho detto alla stampa, l'internato che sconta la misura di sicurezza della casa di lavoro, lì non ha il lavoro ma non ha nemmeno la casa, perché quelle sono cose diverse da casa e da celle. E io credo che questi errori l'amministrazione prima o poi debba metterli su un tavolo di esame. Io ripropongo la mia candidatura ad essere uno dei 20 consulenti per il commissario dell'edilizia penitenziaria, tra l'altro a titolo gratuito, perché questa nostra competenza potrebbe aiutarvi a risolvere qualche problema se non avete la presunzione di pensare che sapete tutto. Io comincio a credere che questa amministrazione sempre più sappia poco di quello che accade in periferia e come si lavora in periferia, per cui, come dire, la rabbia, il dolore è talmente tanto, anche perché ormai quasi tutte le riunioni si cominciano ad essere funestate da lutti. Oggi commentiamo il 39° suicidio in cella di un detenuto a Siracusa. Insomma, io credo che dovreste seriamente immaginare a pensare di avere qualche autista in meno, qualche cameriere in meno, e mandare qualche agente in più nelle carceri. Lo dico con la serenità, senza giacobinismo, senza voler essere il fustigatore, ma se lei si affaccia alla finestra e guarda lì al blockhouse, trova 5 unità. Questa è una vergogna, dottor De Somma. Quando io accedo al dipartimento, salito le scale, trovo altre 4 unità per rilasciare, se va bene, 40 permessi. Questa è una vergognissima. 9 unità. Ne basterebbero due, con 7 unità lei guarda un istituto di media grandezza. Adesso dovete mettervi in testa che è ora di fare uno screening sulle dotazioni organiche del Dipartimento, di Via Arenula. Troppa gente, come dire, messa in maniera sovrabbondante in posti residuali. Voi oggi avete l'esigenza di garantire la sicurezza, io direi anche la vita all'interno degli istituti penitenziari. Io oggi ho fatto una dichiarazione stampa in cui dico che il personale ha alzato la bandiera bianca, ma quella bandiera bianca è la bandiera bianca dello Stato. E però, seppur vero che per contingenze varie il momento è particolare, non tutto vi si può addossare, quello che potreste fare, non fate, ingigantisce la vostra responsabilità. E lo dico anche con un impeto d'ira, perché noi poi siamo costretti a registrare avvisi di garanzia che cominciano a piovere sulle spalle di quel personale che già deve provvedere da solo in condizioni inenarrabili a fare servizio in condizioni infami, adesso si vede aggravato anche di avvisi di garanzia. È accaduto a Sassari, è accaduto a Lecco, è accaduto a Palmi e probabilmente accadrà ancora. Per quanto ci riguarda, stiamo seriamente pensando di fare una provocazione e di scrivere agli organi della magistratura dicendo che piuttosto che inghiottire farebbero bene a scarcerare, viste le condizioni delle nostre galere. Ma questo evidentemente attiene ad un percorso sindacale che è più o meno estraneo a questo tavolo. Per cui la sollecitazione che la UIL vi pone è quella, come dire, anche di rinunciare a qualche giorno di ferie, per esempio noi non andremo in ferie, e di occupare i giorni delle ferie ad un confronto che partorisca soluzioni, benché tutti abbiamo la consapevolezza che di soluzioni definitive ed esaustive noi non possiamo esserne, come dire, i fautori. Però qualche soluzione può esserci, qualche misura tampone connotata da logica e di intelligenza la possiamo trovare. E quindi questo è l'invito che noi formuliamo a lei, dottor Di Somma, e per il suo tramite anche al capo del Dipartimento. Noi siamo disponibili anche a convocare un tavolo permanente sulle criticità, su quelle che possono essere, come dire, proposte, e questo sì che sarebbe una cosa che piacerebbe davvero. Un ventaglio di proposte da far esaminare, come dire, sinergicamente al Ministro e al Governo per quello che sono evidentemente le priorità, che a questo punto non possono più riferirsi solo ed esclusivamente alla necessaria implementazione di organici, ma anche ad altre cose. Chiedo scusa se ho portato via qualche minuto rispetto a queste considerazioni, ma immagino che comprenderete bene che lo stato delle cose è talmente difficile che non si poteva non fare un rapido passaggio. Per quanto riguarda invece l'articolato del FESI, io devo correggere quanto ho detto qualche giorno fa alla presenza del Presidente Ionta. Io ebbi a dire in quell'occasione, vi eravate caratterizzati per l'immobilismo, abbiamo invece notato un certo dinamismo, ma paradossalmente era meglio il vostro immobilismo, perché quel dinamismo vi ha portato a fare poche cose, ma le avete sbagliate tutte. E quindi parlo del DM sul direttore dell'area sicurezza, parlo del piano di assegnazione del 161esimo consenso, di quelle cose che ci siamo già detto. Devo prendere atto, perché non avevo letto, che una cosa l'avete più o meno fatta bene, della proposta del FESI. Questo devo dire, lo dico non tanto per far piacere all'amministrazione, quanto per esaltare la nostra capacità di ribaltare il concetto che vi ha visto soccombere su tutto il territorio nazionale lo scorso anno. Evidentemente avete capito, ma non voglio affondare il coltello della critica, perché le ragioni in quel caso, come dire, vi appartenevano, ma non eravate responsabili, perché erano ragioni di Stato che vi hanno portato evidentemente a formulare un'ipotesi di accordo che poi è stato irrealizzabile. Quindi la nuova proposta intanto stravolge quella che era la filosofia dello scorso anno, e di questo ve ne diamo atto. Così come vi diamo atto che praticamente molte delle nostre indicazioni sono state recepite, e questo evidentemente ci fa piacere. Continuiamo ad avere alcune riserve su alcuni punti che velocemente cerco di sintetizzarvi. Rimane inalterato il nostro giudizio, come dire, di necessità di riscrivere in maniera più articolata, più chiara, i destinatari delle indennità di cui A1, A2 ed A3. Soprattutto rispetto ad A1 ed A2, la maniera in cui è formulata si presta a troppe confusioni. Allora, noi in maniera molto veloce ripetiamo qual è la nostra indicazione, qual è la nostra filosofia rispetto ad A1. Per noi accedono in A1 tutto il personale di polizia penitenziaria impiegato in compiti operativi H24 e nell'espletamento delle traduzioni dei detenuti e degli internati. Di fatto riteniamo che questa branca, questo contingente di personale sia il personale che merita una indicazione a parte, se non altro perché il personale che poi si trova a gestire gli eventi critici cui abbiamo fatto cenno prima. In A2 deve essere compreso il personale in servizio negli istituti penitenziari che espleta servizi operativi o istituzionali, non H24. In A3 tutto il restante personale che evidentemente non presta servizio negli istituti penitenziari e che, pur essendo eventualmente impiegati in strutture extrapenitenziarie, non presta servizio istituzionale articolato H24. Questo per quanto concerne la definizione della platea dei destinatari di A1, A2 e A3. Io credo che sia necessario che voi interveniate a chiarire con maggiore nettezza la platea dei destinatari per due ordini di motivo. Il primo, per il giusto doveroso riconoscimento a chi effettivamente impegnandosi in prima linea si fa carico del disagio, sia in ordine alla turnazione che alle condizioni di lavoro e soprattutto alla responsabilità. Per quanto riguarda invece la quantificazione delle assenze, noi vorremmo sottoporvi che abbiamo di buon grado, visto che l'amministrazione ha recepito il concetto di remunerare la presenza effettiva. Però ci pare che si sia passato da un opposto all'altro, nel senso che l'anno scorso si è remunerato qualsiasi tipo di assenza presenza, per cui si è pagato di tutto. Quest'anno mi pare che si vada ad identificare un plafond di presenze oggettivamente penalizzante, perché indicare,
cioè, quanto vuol dire?
Sì. Oggettivamente indicare 20 presenze mensili, laddove in alcuni mesi ci sono 24 presenze da poter remunerare, parlo di gennaio, febbraio, o 25 come aprile, novembre, dicembre, capite che il margine è molto stretto. Tra le altre cose, e questa è una cosa che poi chiariremo con maggiori dettagli, c'è un discorso di equiparazione da fare tra il servizio a turno e il servizio, tra coloro che effettuano servizio su 6 giorni settimanali e coloro che effettuano servizio su 5 giorni settimanali. Intanto la nostra proposta è che si vada a 20 giorni di presenza effettiva, 20 giorni per il servizio su 6 giorni settimanali e 16 giorni per il servizio su 5 giorni, per la settimana completa. Per quanto riguarda...
Su 5 giorni quanti? 16.
Che sono i canonici 4 giorni in genere di recupero. È proprio sulla possibilità di recupero che noi vogliamo affidarvi una riflessione. Giustamente si è tenuto conto della giornata di recupero. Io posso continuare? Posso continuare?
Dunque, il tema era chi presta servizio su 5 giorni.
Su 5 giorni e su 6 giorni. Chi presta servizio su 5 giorni ha un plafond di presenze effettive giustamente ridotto rispetto a chi presta servizio su 6 giorni. Ma non dobbiamo dimenticare che questa amministrazione, e non lo dico in chiave critica, lo dico come analisi oggettiva, spesso è impedita a pagare lo straordinario. Per cui l'escamotage, una sorta di compromesso, reciproco, è quella del ricorso al recupero straordinario, quindi al riposo recupero, che è esattamente la stessa cosa del riposo recupero della settimana a 5 giorni. Per cui noi vi chiediamo che l'unica eccezione di assenza presenza da tenere conto è quello del riposo e recupero straordinario.
Cioè di considerare la persona che non
se, se io faccio 16 presenze e faccio 4 riposi e recupero straordinario, quei 4 recupero straordinario debbono essere conteggiati come presenza effettiva, perché è comunque una prestazione di lavoro. Recupero una prestazione in eccesso, ma è comunque una prestazione di lavoro. Questa è una, come dire, un'ipotesi che noi vi consegniamo per un approfondimento. Abbiamo avuto molte sollecitazioni e devo dire che in punto di analisi la condividiamo, quindi ve la partecipiamo. Per quanto riguarda i punti previsti alla 6, ovvero la possibilità di remunerare le notti eccedenti il terzo e i turni di prima eccedenti il quinto, noi avevamo chiesto nello scorso incontro che fossero messi nelle ipotesi da porre al vaglio della contrattazione decentrata. Vi avevamo detto anche perché. Intanto la contrattazione decentrata deve servire ad esaltare la specificità del posto di lavoro e quindi non è escluso che fare 7 notti in una località più o meno marina abbia un'incidenza diversa rispetto al disagio complessivo che non farlo in una località alpina, ma dico un'amenità, ma giusto come esempio. Quindi noi chiediamo che la 6, quindi la remunerazione delle notti e delle prime in eccesso rispetto al numero predeterminato, venga riportato nell'ambito della contrattazione decentrata. Per la quale chiediamo, come dire, continuiamo a sollecitare una implementazione di finanziamento. Abbiamo apprezzato sicuramente il raddoppio dal 10 al 20%, ma se fosse possibile, come dire, un ulteriore sforzo per rendere, come dire, sostanzioso, corposo, pregnante anche di risorse economiche questo strumento che in periferia credo serva davvero ad esaltare alcune specificità. Ci sono dei momenti, come dire, io penso ai cortili di Favignana, dove la gente praticamente presta servizio l'inserzione piuttosto che ad alcune garitte sparse negli istituti italiani, la famosa terza garitta di Livorno, piuttosto che alle condizioni in cui si fa servizio in molti istituti. Ecco, questa è la contrattazione decentrata. La contrattazione decentrata serve a
tagliare.
No, diciamo a riconoscere in punto economico un disagio che probabilmente eccede dalla media nazionale per quel tipo di istituto piuttosto che per quel singolo posto di servizio. Per cui se l'amministrazione volesse e potesse rivedere questo budget per ora fissato al 20%, noi non saremmo, come dire, assolutamente contrari, anzi noi saremmo molto, molto lieti. Avete previsto la contrattazione regionale con una trattativa unica su base regionale e credo per i motivi che vi ho detto, come dire, noi su questa ipotesi abbiamo delle perplessità, preferiremmo che si articolasse un discorso in ogni sede, perché anche nell'ambito delle regioni poi evidentemente se lo scopo è quello di esaltare le specificità ci sono diversità tra istituti ed istituti. E quindi vi chiederemo di ragionare sull'ipotesi che la contrattazione decentrata possa avere un momento presso ogni singolo istituto. Da qui ne consegue che poi dobbiamo anche evidentemente individuare i percorsi di garanzia. Mi pare conseguenziale che se noi, più che noi voi, decidiate che la contrattazione decentrata rimanga ferma al momento regionale, l'organo di garanzia non può essere la commissione regionale arbitrale. per un semplice motivo, perché il tavolo regionale, nella stragrande, se non nella totalità delle situazioni, è esattamente uguale alla commissione arbitrale regionale. E questo credo che non debba avvenire, quindi è chiaro che se la contrattazione decentrata è fissata a livello regionale, l'organo di garanzia non può non essere la commissione arbitrale nazionale. Cosa diversa invece è se si propende per una contrattazione decentrata che si effettua in ogni singola sede. A quel punto mi pare automatico che il punto di valutazione, quindi l'organo di garanzia competente, sia la commissione arbitrale regionale. E in ogni caso, va costruito un percorso di valutazione che dia delle garanzie. Mi pare di poter dire che la grave sottrazione di fondi rispetto al FESI dello scorso anno ci ponga e ci imponga il dovere di fare delle cose che rispondono anche alle aspettative del personale. È chiaro che i 20 milioni di euro più o meno in meno rispetto allo scorso anno non sono da riferirsi alla responsabilità di nessuno. Noi abbiamo cercato di spiegare che era quello dello scorso anno un finanziamento straordinario legato alla distribuzione di somme derivanti da accordi contrattuali. E però è chiaro che il personale, pur vive con attenzione e a volte anche con disagio quelli che sono poi le ricadute di un riconoscimento. Ecco perché noi abbiamo la responsabilità di sostanziare quelle che sono le indicazioni di legge, che non sto qui a ricordarvi, se non per sottolineare che forse troppe volte queste indicazioni di legge, soprattutto rispetto alla platea dei destinatari, soprattutto rispetto anche ai principi dei criteri stabiliti per la distribuzione, sono stati non propriamente osservati. Questo ci ha portato ad essere noi per primi come organizzazioni sindacali, ma anche l'amministrazione come soggetto contraente, al centro delle critiche del personale. E non per fare retorica, io credo che in questo momento così difficile, salvo risollecitare l'amministrazione di voler estendere ai dirigenti penitenziari il buon senso di non assillare il personale con rapporti disciplinari, di non gravarlo con giudizi complessivi di fine anno assolutamente fuori dalla norma, e quindi riportare anche un poco questo nel binario del buon senso, la gestione del personale. E quindi non vorremmo che oltre alle angherie che già si subiscono per l'incapacità e la deficienza di troppi dirigenti penitenziari, ci si mettano anche accordi economici che, piuttosto che soddisfare e incentivare, deludano e disincentivano. Grazie.